Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo il capitolo 14, da 1 a 13. In quel tempo, al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti, e per questo ha il potere di fare prodigi». Erode, infatti, aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Avendo udito questo, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Le righe precedenti ci dicevano che Gesù era andato via da Nazareth. Luca avrebbe detto che è stato scacciato. Matteo si limita a dire la parola che lui stesso aveva detto: è stato disprezzato come un profeta nella sua patria. Allora penso che Matteo si chiede: ma uno che predica il regno dei cieli, come viene visto dai regni, nei regni del mondo? Il re del regno dei cieli, come è accolto dai re del mondo? Perché i regni del mondo sono in mano a Satana. Allora i re del mondo come vedono il re del regno dei cieli? Di solito i re hanno ambasciatori tra gli uni e gli altri. Certamente a Erode è stato comunicato anche questo, che lui predica il regno dei cieli. ma Erode di questo non se ne occupa. Adesso sentiamo da questo racconto cosa avviene, cosa fanno i re del mondo. La fama di Gesù arriva ai palazzi di Erode. Giunge notizia della fama di Gesù. Sanno che lui è conosciuto da molti, da tutti. Chi è questo Erode? È il figlio di quello che si chiamava pure Erode e che aveva agito in modo da far eliminare il bambino. Questo Erode non sa che Gesù è quel bambino che suo padre voleva far eliminare, probabilmente. Chissà se se lo ricorda quel fatto. Comunque arriva notizia e lui si confida con chi? Ha solo i suoi cortigiani. E gli disse ai suoi cortigiani. Chi sono i cortigiani? Quelli che stanno nei suoi palazzi. Chi è che può rimanere nei palazzi dei re? Quelli che sono capaci per mestiere di adulare il re. Per questo si chiamano cortigiani. A loro confida i suoi pensieri, a quelli che lo approvano sempre, che per mestiere fanno gli adulatori. E cosa dice? Dà la sua interpretazione di questa notizia, la fama di Gesù. E la sua interpretazione è questa. Costui è Giovanni Battista. È risorto dai morti. Per questo ha il potere di fare i prodigi. Non so oggi come si direbbe, io non me ne intendo molto, ma mi pare che si potrebbe chiamare psicosi. L'interpretazione che uno dà in base a quello che lui vive. Cosa vive lui? Un grosso rimorso. Ha un grosso peso sulla sua coscienza. Ha fatto uccidere Giovanni, senza che Giovanni lo meritasse. E allora questo grosso peso che lui ha dentro, questo rospo, gli fa vedere quello che succede come conseguenza di quello che lui ha fatto, cose brutte o cose belle. Se Gesù fa prodigi è perché è quello che ho ucciso io. Costui è Giovanni Battista. E allora da qui sappiamo che Giovanni Battista è morto. Cos'era successo? Ecco che adesso Matteo ci racconta quello che era già successo in precedenza. Perché se Erode dice è Giovanni Battista è risorto dai morti, vuol dire che Giovanni Battista era già morto da qualche tempo, forse. Come mai Giovanni Battista è morto? Allora Matteo adesso ci espone quello che si sapeva. Erode ha fatto incatenare e gettare in prigione Giovanni Battista a causa di Erodiade, di una donna. Era moglie di Filippo. Filippo era suo fratellastro e anche Erodiade, il nome stesso ci dice che c'entrava anche lei con Erode. Quindi una qualche parentela ce l'aveva anche con lei. Quindi, oltre che adulterio, si tratta anche di incesto. Doppio, sia perché parente, sia perché cognata. Quindi Giovanni gli diceva, a Erode, non a lei, ma a lui, non ti è lecito tenerla con te. Cioè, non è volontà di Dio. Non è secondo la legge, non è sapienza. Non ti è lecito. A causa di Erodiade. Siamo sempre lì. Adamo perché ha peccato? A causa di Eva. Sansone perché è stato catturato? A causa di una donna. Davide, perché ha peccato? A causa di Betsabea. Causa vuol dire non colpa. La causa rimane sua, la colpa rimane sua. Lui ha peccato. L'occasione, diciamo la causa nel senso di occasione. Poi se c'è colpa anche da parte di lei, ci sarà, ma se lo vedrà lei, ma lui, anche qui Erode a causa di Erodiade. E se guardate nella storia, nei secoli fino ad oggi, ancora è così. Quando succedono grossi avvenimenti, nessuno... grossi avvenimenti, come dire, negativi anche per i popoli, avvengono a causa di, non per colpa, ma a causa di una donna. Mi ha colpito anni fa, che è passato qui uno e mi ha raccontato quello che sapeva di Milano, com'è partito tutto quel cancan. E quella grandissima sofferenza che è stata quella che è stata chiamata Tangentopoli. È partita da un adulterio a causa di una donna. Naturalmente questo nessuno lo sa, questo erano suoi amici, insomma, conoscenti, lo sapevano. Erode ha questo delitto sulla coscienza e questo lo stimola a dare spiegazione di quello che succede proprio in base a questo suo delitto, quasi come fosse diventato, come ho detto, una sua psicosi. In pratica era successo anche questo, come ci dice Giuseppe Flavio nella sua storia che ha scritto in quel tempo. Non è stato solo, c'erano altri motivi che preoccupavano Erode. Le folle che si radunavano attorno a Giovanni Battista diventavano una preoccupazione per lui. Forse questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il rimprovero che Giovanni gli ha fatto direttamente. E adesso le folle sono attorno a Gesù, quindi per questo lui è preoccupato ancora. ha il potere di fare prodigi. Aveva sentito raccontare anche di questi. E allora Erode non si preoccupa di premiare Gesù per i prodigi che faceva a favore dei suoi sudditi. Come mai non gli viene neanche in mente di mandare un contributo o un oppure dargli un premio, hai fatto questi miracoli, ecco, sono contento, grazie, a favore dei miei sudditi. No, non gli viene neanche in mente. Non è una cosa fuori del mondo questo, non viene in mente, come non è venuto in mente l'anno scorso, 2 anni fa, a nessuno di premiare quei medici che non hanno mandato in ospedale nessuno durante la pandemia e che non hanno lasciato morire nessuno. Nessuno li ha premiati. Piuttosto li hanno castigati. Quindi siamo lì. Questo è il mondo. I regni di questo mondo funzionano così. Lo fa incatenare e gettare in prigione senza ubbidirli. Erodiade se la tiene in casa. Ha sentito le parole di Giovanni, ma lo lascia dire. Erode è in preda, o è schiavo, possiamo dire, anche se è re, è schiavo. Di che cosa? Delle passioni. Quali passioni? Uno, quello per Erodiade. Non so se era una passione sensuale, sessuale, o provocata dalla bellezza fisica, o da che cosa, o dalla gelosia per suo fratellastro Filippo Battapesca, una passione. Un'altra passione è quella, la paura. Ha paura della folla. Lo fa gettare in prigione, ma non lo uccide perché ha paura della folla. Quindi è combattuto tra queste due. Vorrebbe eliminarlo, ma non può. Ha paura. E poi, durante il banchetto che dà per il suo compleanno, ci sono tutti i dignitari, i personaggi importanti, e allora, di fronte ad essi, vuol far bella figura. Quindi la passione della vanagloria. E anche lì è una vanagloria che lo costringe a fare quello che non vorrebbe. Ha la paura del giuramento fatto alla ragazza che ha danzato così bene. Pieno di tristezza, si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data la testa di Giovanni Battista, che venisse data alla ragazza. Anche qui, come fa a dare la testa di un uomo? Si ritiene padrone della vita. Padrone della vita di Giovanni, fino al punto da ucciderlo. Così il comandamento non uccidere non gli serve. Sta al di sopra di Dio. ritiene la vita degli uomini sua proprietà. Quindi, non so se è possibile fare l'elenco di tutte le passioni, di tutte le cose che si muovono dentro questo povero uomo, che non sperimenta e non vive libertà, e quindi la gioia sta lontana da lui, non può, con tutte queste passioni di cui si fa schiavo. La ragazza, ella, istigata da sua madre, anche questa ragazza poverina, ha danzato così bene, ammirata così bella, adesso si sente o viene ridotta a essere costretta da sua madre, istigata. La madre non le chiede: ti piacerebbe avere la testa di Giovanni su un vassoio? Quindi la ragazza, da una parte, il re le ha promesso quello che vorrebbe, sua madre la costringe a qualcosa che lei non aveva mai pensato, che non le può dare gioia, che non la arricchisce neanche di denaro. Non ne aveva bisogno, certamente, ma non è quello che la ragazza vorrebbe. È costretta, anche lei resa schiava. Schiava del vizio, della gelosia, dell'invidia, della cattiveria di sua madre. Come ha fatto Erode a portarsi in casa una donna così cattiva, che è capace di istigare la figlia? La passione l'aveva accecato prima ancora. È interessante vedere questo gioco delle passioni umane, ma umane, sono umane perché provocate da chi? Dal nemico dell'uomo, dal diavolo, colui che possiede i regni del mondo. La madre dice e la ragazza chiede e poi lo fanno che venga data la testa su un vassoio. Tre volte c'è la parola, o due, su un vassoio. Cos'è il vassoio? È quel attrezzo sul quale si portano le vivande in tavola. Quindi la testa di Giovanni viene trattata come fosse una pietanza, qualcosa da mangiare. E questo è già, certamente, Gesù lo percepisce, anche se non lo dice a nessuno, come profezia. Quando dirà: la mia carne è da mangiare, se non mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Non può non pensare al vassoio su cui è stata messa la testa di Giovanni. È una profezia anche questa. Mandò a decapitare Giovanni nella prigione. E quando la testa di Giovanni è sul vassoio, un doppio silenzio. Il silenzio di Dio, anzitutto. La parola di Dio non risuonerà più nella casa, agli orecchi, solo nel cuore di Erode. Certamente gli rimane dentro ancora più forte di prima quella parola, ma esteriormente silenzio. Non ci saranno altre parole da parte di Dio. Quella rimane l'ultima, quella che muoverà da di dentro la coscienza di Erode. Un silenzio che diventa un grido dentro di lui. Ma nella casa è un silenzio totale. Ma anche il silenzio degli uomini, anche tutti i commensali, rimangono con raccapriccio, sbalorditi. Ci troviamo a mangiare in casa di chi? Di uno che agisce così? Di una che comanda così? Di uno che obbedisce a una così? Deve essere venuta voglia a tutti di scappare da quella casa. Silenzio degli uomini, cosa possono dire? Qualunque cosa dicano, devono aver paura. Perché se uno è capace di agire in quel modo, bisogna aver paura di lui. Certamente non cresce la stima di Erode. Chi può stimarlo di più adesso? Cresce la paura di lui. E tutto quello che potete immaginare, no? Cosa si può pensare di lui dopo aver visto una cosa del genere? Per questo che adesso la voce di Gesù è l'unica. Quando comunicano a Gesù questa notizia, lui cosa capisce? Adesso è solo la mia voce che fa risuonare la parola del Padre agli orecchi degli uomini. Adesso sono solo io che posso dire, che posso trasmettere, annunciare la parola di Dio. La parola del regno. E Gesù capisce che anche lui deve essere pronto a dare la vita, perché la voce della parola del Padre non piace agli uomini, o ci sono degli uomini a cui non può piacere, soprattutto a quelli che comandano nei regni del mondo, perché sono dominati dal padrone dei regni del mondo, che è uno solo, sempre quello, è Satana, che voleva farsi vedere nel deserto come amico di Gesù, ma voleva nascondere la sua inimicizia con l'amicizia, con una parvenza di amicizia. I discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Lo seppellirono, quindi adesso c'è il sepolcro di Giovanni come testimone dell'amore di Dio, che vuole istruire e guidare i peccatori alla salvezza. Perché Giovanni, quello che lo diceva, non lo diceva perché voleva male a Erode, voleva il suo bene. Per questo gli diceva: devi obbedire a Dio, altrimenti il peccato porta il suo frutto. E il frutto del peccato cos'è? Il salario del peccato è la morte. Quindi quando uno ti avvisa che il tuo agire è disobbedienza a Dio, ringrazialo. E invece Erode lo ha ucciso. E allora il cadavere rimane come testimonianza dell'amore di Dio, che avvisa gli uomini dei loro peccati. Ma anche quel sepolcro è una testimonianza che dice che chi è a disposizione di Dio per far arrivare il suo amore agli uomini deve essere pronto a dare la vita, a perderla in questo mondo, perché essi, gli uomini peccatori, trovino la strada del Regno dei Cieli. E questo è un messaggio che Gesù certamente comprende, anzi lo guiderà. Quel sepolcro di Giovanni è una testimonianza forte. Avendo udito questo, Gesù partì di là, su una barca. Quindi da solo coi discepoli. Partì di là. Come mai se ne va? L'aveva già detto, l'abbiamo letto al capitolo 10, al versetto 16, che aveva detto a tutti che bisogna essere nel Regno dei Cieli prudenti come i serpenti. E i serpenti cosa fanno se intuiscono il pericolo? Si nascondono. E allora Gesù, ecco che si nasconde, si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Pensa, tre volte lo dice Matteo, si ritirò in un luogo deserto, dove non c'è gente, in disparte, quindi lontano dai posti abitati. Gesù è prudente e così insegna la prudenza ai discepoli che sono con lui. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Ormai le folle sanno dove c'è il nutrimento per loro, dove c'è la sapienza di Dio per loro. Gli uomini ormai sanno dov'è la vita vera. E le folle corrono a piedi dalle città. Quindi per loro non ci sono ostacoli. Non vanno per la più breve che sarebbe in barca, forse non ce l'hanno le barche. Vanno a piedi, fanno fatica pur di stare con Gesù. Fanno fatica perché andare a piedi, chissà, non lo so quanti chilometri, dalle città, quindi c'era anche varietà di distanze. Le folle hanno già questa consapevolezza, sanno dov'è il loro bene, sanno qual è il vero tesoro per la loro vita, la perla preziosa. lo seguirono a piedi dalle città. Quindi questo ci dà l'idea appunto di come hanno compreso anche le parabole che aveva raccontato. Non si lasciano più sfuggire il tesoro. E questa volta è di nuovo nascosto, ma vanno a cercarlo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.